DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Alluvione in Emilia-Romagna, fiumi esondati, oltre 1000 persone evacuate, treni in tilt. Almeno 20 le vittime delle nuove esplosioni ai walkie-talkie di Hezbollah. L'Iran annuncia i responsabili verranno puniti. Turista morta a Napoli, indagati madre e padre di due bimbi avrebbero fatto cadere la statua dal balcone. Medjugorje, arriva il nulla osta del Vaticano, c'è la presenza dello Spirito Santo, no però al ruolo dei veggenti. Migliaia di persone anche oggi a Palermo per l'ultimo saluto a Totò Schillaci, domani i funerali in Duomo. Champions League stasera tocca anche all'Atalanta che ospita l'Arsenal. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque notte di paura in Emilia-Romagna per le forti piogge nelle stesse zone che sono già state colpite dalla fortissima alluvione del maggio del 2023, in particolare in Romagna, nell'area tra le province di Forlì, Cesena e Ravenna, esondati diversi corsi d'acqua, centinaia le persone che sono state fatte evacuare, sospesa la circolazione ferroviaria nelle zone più colpite. Sentiamo.
Sono oltre 1000 gli sfollati in Emilia-Romagna dopo una notte che ha riportato ovunque la paura per le alluvioni di maggio 2023. La gran parte di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione si trova nel territorio di Ravenna. La situazione è critica per le esondazioni del torrente Segno a Cotignola e della Mone a Bagnacavallo in località Traversara. Anche a Lugo preoccupazioni per il Segno, tanto che è stata disposta un'ordinanza per l'evacuazione di tutte le zone della città. A Forlì il peggio sembra essere alle spalle, anche se non mancano le emergenze e i danni. Nel cuore della notte il livello eccezionale di piena del fiume Montone ha raggiunto i 9 metri d'altezza rispetto all'abituale livello del corso d'acqua, sfiorando minacciosamente il culmine degli argini. Allagata la spiaggia di Rimini, una sessantina gli evacuati nel territorio di Bologna, dove sono state soprattutto le frane a preoccupare e a rendere necessari gli interventi dei vigili del fuoco. A Castel del Rio una frana si è avvicinata paurosamente a un'abitazione. Svariati gli interventi anche per alberi caduti ed edifici allagati. Si attendono decisioni sulle scuole che oggi sono rimaste chiuse in gran parte della regione. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
Emergenza anche nelle Marche, ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse e per le prossime 24-36 ore sono previste piogge ancora in diverse zone del paese da nord a sud.
Nelle Marche ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone a sud della città sono allagate, molte strade sono chiuse, isolate le frazioni di Sappanico, Montesicuro, Galignano e Casine di Paterno. Nella provincia di Ancona, nella tarda serata di ieri, sono state evacuate 6 famiglie a Osimo per una frana, ma la situazione si sta avviando verso un ritorno alla normalità. Stefano Stefoni, direttore della Protezione Civile della Regione Marche.
Attualmente la situazione, dopo un piccolo colpo d'acqua che abbiamo avuto stamattina intorno alle 5:30, che ha messo un po' in difficoltà la zona dell'Aspio, quindi il casello di Ancona Sud e la stazione di Osimo, questi posti qui che generalmente sono i primi che vanno in crisi, la situazione adesso sta rientrando, che piovicica, ma la situazione sta rientrando.
Per le Marche l'allerta meteo è arancione nella regione costiera e collinare e gialla per quanto riguarda il settore appenninico e il resto della regione, mentre per parte dell'Emilia-Romagna resta l'allerta rossa. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci spostiamo in Medio Oriente per la nuova serie di attacchi avvenuta ieri in Libano ai danni della formazione filo-iraniana Hezbollah. Ci sono state centinaia di esplosioni ai walkie-talkie attribuite a Israele, che però non ha rivendicato questa operazione. Ci sarebbero almeno 20 vittime, il presidente iraniano ha annunciato, senza citare Israele. Il criminale sarà sicuramente punito.
A terroristi פנים רבות להם במדינת ישראל לצערנו מתמודדת עם כל סוגי הטרור.
Israele deve prepararsi alla rappresaglia di Hezbollah, lo ha dichiarato l'ex vice capo del Mossad, Ram Ben Barak, che in passato è stato molto critico con la scelta di Israele di attaccare Gaza, definendola una guerra futile senza obiettivi precisi. Il bilancio dei morti tra i miliziani di Hezbollah in quest'ultimo attacco con i walkie-talkie è salito a 20. Sulla firma israeliana dell'operazione dell'altro ieri con i cercapersone ormai ci sono pochi dubbi. Il New York Times, citando tre ufficiali dell'intelligence israeliana informati dell'operazione, scrive oggi che la Buck Consulting, l'azienda ungherese produttrice dei cercapersone esplosi in Libano, era una società fittizia israeliana. Secondo il rapporto, i cercapersone hanno iniziato a essere spediti in Libano nel 2022, ma la fornitura è aumentata quando il leader di Hezbollah, Nasrallah, ha dichiarato l'uso dei telefoni cellulari pericoloso. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il presidente ucraino Zelensky incontrerà la prossima settimana i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris e Donald Trump. Secondo la CNN, Harris dovrebbe vedere Zelensky a Washington. Oggi intanto è atteso il voto del Parlamento europeo sull'uso delle armi a medio raggio.
Tornerà negli Stati Uniti la prossima settimana il presidente ucraino dopo la visita di luglio, quando aveva partecipato al vertice NATO di Washington. All'epoca Joe Biden era ancora in corsa per la rielezione. Ora le cose sono cambiate e Zelensky coglierà quindi probabilmente l'occasione di partecipare alla seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dedicato all'Ucraina per incontrare i candidati presidenti. Almeno così riferiscono fonti dell'entourage della democratica Kamala Harris, e sostiene lo stesso candidato repubblicano Trump. Nella stessa occasione il presidente ucraino presenterà alla Casa Bianca il suo piano della vittoria, che è pronto, ha detto, e non prevede congelamento del conflitto o altre manipolazioni, ma determinazione nella attuazione. Domani intanto a Kiev arriverà la presidente della Commissione europea von der Leyen per discutere delle possibili misure di sostegno energetico all'Ucraina. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci riporta in Italia: omicidio colposo e omessa vigilanza sono questi reati che la Procura di Napoli ipotizza nei confronti della coppia di genitori che abita nell'appartamento dal quale domenica scorsa è precipitata la statuina che ha colpito una turista padovana di 30 anni, morta qualche ora più tardi. La polizia ha acquisito i video che riprendono gli attimi prima dell'incidente. Non si esclude che uno dei due figli della coppia abbia fatto cadere la statuina. È arrivato l'atteso parere del Vaticano sul culto di Medjugorje. Nulla osta al culto per i suoi frutti positivi, ma stop al riconoscimento di apparizioni e veggenti.
Nil obstat, così si è pronunciato il Vaticano, come ampiamente atteso sul caso Medjugorje. A facilitare il pronunciamento, reso noto dal cardinale Fernandez, le nuove norme che semplificano in tema di apparizioni mariane. Via libera dunque al culto e ai pellegrinaggi, ma questo, precisa una nota vaticana, non implica dichiarare come autentici i presunti eventi soprannaturali né riconoscere le presunte apparizioni mariane. Ma soltanto, in sintesi, significa riconoscere la spiritualità del fenomeno e i tanti frutti positivi prodotti in questi anni: le conversioni, le guarigioni, le riconciliazioni. I pellegrinaggi, precisa anche il Vaticano, non si fanno per incontrarsi con i presunti veggenti, ma per avere un incontro con Maria e Gesù. E così Fernandez sui messaggi diffusi dai veggenti.
Accogliamo questi messaggi non come rivelazioni private, perché non abbiamo una certezza, li accogliamo come testi edificanti.
Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Saranno celebrati domani mattina alle 11.30 in cattedrale a Palermo i funerali di Totò Schillaci. L'omeria sarà celebrata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Anche oggi intanto molte persone alla camera ardente di Schillaci, protagonista indimenticato delle notti magiche ai mondiali del 1990 dalle 7 del mattino. Moltissime persone, moltissimi tifosi palermitani e non si sono messi in fila per entrare allo stadio Barbera e dare l'ultimo saluto a Schillaci. E ora i numeri dell'economia che riguardano la brusca frenata per le vendite di automobili in Europa occidentale, a pesare soprattutto il calo forte della vendita di vetture elettriche.
Stiamo regalando il mercato europeo dell'auto elettrica alla Cina. L'allarme del presidente degli industriali Orsini riecheggia oggi ancora più forte dopo i dati sulle vendite di vetture in Europa occidentale in agosto, con un calo del 16,5% su base annua, su cui pesa il meno 36% delle elettriche. Gianprimo Quagliano, presidente del centro studi Promotor.
Ci vuole chiarezza su quello che si vuol fare per l'auto elettrica. È necessario che l'Unione Europea decida che cosa vuol fare veramente per la transizione energetica, tenendo conto dei limiti che sono emersi in questi anni.
E alla UE i produttori europei riuniti in ACEA chiedono misure di soccorso urgenti prima che i nuovi obiettivi di CO2 per auto e furgoni entrino in vigore il prossimo anno. ACEA denuncia la mancanza delle condizioni cruciali per l'impulso alla produzione e adozione di veicoli a emissioni zero, con riferimento tra l'altro a infrastrutture di ricarica e incentivi. Lunedì il ministro Urso anticiperà a industriali e sindacati le proposte per il settore che presenterà a Bruxelles. Intanto è stato rinviato il voto dei paesi UE per confermare i dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina per rispondere ai maxi sussidi di Pechino al suo comparto. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura la notizia di calcio, Champions League, perché si chiude oggi la prima giornata della nuova fase a gironi della Champions League. In campo anche l'ultima delle squadre italiane, l'Atalanta, che se la vedrà contro l'Arsenal. 13-11 minuti, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: alluvioni in Emilia-Romagna, fiumi esondati, oltre 1000 le persone fatte evacuare. Almeno 20 le vittime nelle nuove esplosioni di walkie-talkie di Hezbollah. L'Iran annuncia i responsabili saranno puniti. Turista morta a Napoli, indagati madre e padre di due bambini, avrebbero fatto cadere la statuina dal balcone. Medjugorje, arriva il nulla osta del Vaticano, c'è la presenza dello Spirito Santo. Migliaia di persone anche oggi a Palermo per l'ultimo saluto a Totò Schillaci. Champions League stasera tocca all'Atalanta, che ospita l'Arsenal. E allora 13:15 minuti e 30 secondi in questo momento, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Ripartiamo con il racconto della giornata, vi ricordo anche 349-238-6666 come sempre per scrivere, per commentare i fatti di oggi, per dire la vostra. Ricominciamo però con il racconto della giornata andando in Emilia-Romagna, dove purtroppo oltre poco più di un anno di distanza una nuova terribile nottata trascorsa, nottata di paura per tante persone che hanno visto gonfiarsi i letti dei fiumi in alcune zone della provincia di Ravenna, ma anche di Forlì Cesena. I fiumi sono esondati e ci sono intere zone con frane, paesi isolati e zone dove appunto ricoperte dall'acqua, dove si sta lavorando da ore. Sta ancora piovendo in molte di queste zone, purtroppo le previsioni non sono buone perché ancora pioverà nelle prossime 24-36 ore, ma speriamo che il ritmo si attenui un po'. Io siamo in collegamento tutti quanti con il sindaco di Modigliana, Giancarlo Aderdardi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie di questo invito. Allora, mi permette di raccontare, ecco, sì, la situazione di Modigliana.
Ci racconti come sta andando. Modigliana, lo ricordo, è un piccolo centro che era stato già colpito da tantissime frane, insomma, dallo scorrere impetuoso dell'acqua nelle valli dove si trova, e quest'anno purtroppo è risuccesso. Sono ore che lei è in collegamento e sta rilasciando, insomma, dichiarazioni, ci sta aggiornando un po' tutti su come sta andando la situazione, quindi le lascio subito la parola per raccontarci qual è lo stato attuale.
La ringrazio. Allora, noi abbiamo nell'anno scorso avuto 6.972 frane verificate dal Servizio Regionale di Protezione Civile, e frane che hanno invaso tutta, coinvolto tutta la rete viaria del territorio. Quest'anno, che stiamo cercando di affrontare il tema della ricostruzione.
Sì, prego, la sentiamo. È caduta la linea. Ah, è caduta la linea, ecco perché si è bloccato il sindaco di Modigliana. Vediamo un po' se riusciamo a ristabilire il collegamento. Rido, devo dire che anche lui aveva un tono, diciamo, sostenuto dal punto di vista dell'umore, quindi evidentemente i lavori, so che è arrivata una equipe dei vigili del fuoco, di volontari dal Trentino, che era già arrivata anche l'altra volta ad aiutare, quindi evidentemente, insomma, la capacità di reazione fa sì che anche dal punto di vista dell'umore la situazione non sia tragica. Vediamo, perché avevamo appuntamento forse anche con Ravenna, ma abbiamo recuperato Dardi, Ader Dardi. Eccolo qua. Era caduta la linea nel momento in cui ci aveva iniziato a rispondere alla domanda, ci stava raccontando che già l'altra volta avevate avuto oltre 6.000 frane, e poi
sì, una situazione del territorio ferito ovviamente e non ancora ricostruito, perché insomma occorrono anche tempi e forse certamente ci sono anche dei ritardi, ma il punto è questo, che affrontando la situazione di emergenza, sì, rossa, in cui siamo ancora per qualche ora. E ora in questo momento la situazione pare migliorarsi, perché sembra il cielo si sta aprendo, fortunatamente ha smesso di piovere in modo copioso. Noi abbiamo avuto ieri sera una ondata di piena straordinaria, ben superiore al massimo livello raggiunto nell'ondata di piena dell'anno scorso.
Quanta acqua è caduta?
Qui abbiamo, secondo i miei calcoli empirici, almeno 30 centimetri d'acqua in tutto il territorio, perché i pluviometri devo ancora revisionarli, ma ieri sera già ci parlavano di una situazione eccezionale. L'ondata di piena ha invaso alcune strade del centro, non ci aspettavamo una situazione di questa natura, anche perché le previsioni meteo, pur gravi, non ci davano questo segnale. Ci ha colto di sorpresa e ha creato un danno importante. Noi guardavamo il settore delle frane, la viabilità, in realtà questo è stato l'elemento che ha caratterizzato questa ondata di piena. L'ondata di piena che ha divelto la condotta principale di adduzione dell'acqua, e si sta intervenendo in questo momento nell'acquedotto per ripristinare la rete idrica, per dare acqua ai cittadini.
Quindi questa al momento è l'emergenza più grave che avete, questo problema alla rete idrica.
In questo momento della rete idrica, con la rottura di una parte della rete fognaria in adiacenza al fiume, quindi abbiamo una situazione di emergenza, diciamo così, idraulica e anche igienico-sanitaria, se non interveniamo in tempi rapidi anche nel ripristinare la rete.
Senta, sentivo lei stamani mattina a Sky TG24, ma anche il collega sindaco di Faenza, dicevate tutte e due più o meno la stessa cosa, che i lavori fatti in questi mesi che ci sono stati tra la scorsa alluvione a maggio e questa nuova purtroppo situazione, in alcuni casi, anzi in molti casi, sono stati positivi, hanno retto alcune, insomma, dei parapetti, delle situazioni che sono state create, anche se ciò non è servito poi a evitare altri tipi di danni, perché l'acqua era impetuosa. Le chiedo se ci può raccontare questo aspetto qua, cioè gli investimenti che sono stati, perché c'è anche una polemica politica, adesso ci arriveremo, no?
Certamente, guarda, io non mi sottraggo. Allora, noi abbiamo eseguito, intanto ci sono stati riconosciuti a questo territorio, sulla base delle vicende dell'anno scorso, 108 milioni per la ricostruzione del territorio. indicando noi dei progetti, delle A, degli interventi, sì, ricostruzione delle strade, riparazione delle frane e quant'altro. Abbiamo avuto su tutta la rete viaria del comune 800 punti di frana, quindi si può capire che dimensione di danno c'è stata nel territorio. Noi abbiamo eseguito come comune, riconosciuti dalla struttura del commissario, 2 milioni di euro di lavori in somma urgenza per intervenire sulle aree di frana, sulle strade e per...
Cioè non ho capito, su 108 milioni riconosciuti ne avete ricevuti due o ne avete realizzati due?
No, devo fare questa precisione. Sì. I 108 milioni sono quelli riconosciuti per ricostruire le strade.
Sì.
Ricostruire una strada significa analisi geologica del territorio.
Ah, vabbè, è chiarissimo. Quella era, diciamo, la quantificazione, no? Ecco.
Okay.
Poi.
E occorre quindi un percorso di progettazione che è avviato,
sì,
che ha dei tempi, ahimè, burocratici anche troppo lunghi a mio parere,
sì,
e qui bisogna necessariamente e urgentemente accelerare, perché noi siamo pronti a far partire i cantieri. Poi che cosa abbiamo fatto? In attesa e in somma urgenza, cioè l'anno scorso e come dovrò fare oggi e domani con l'ufficio tecnico.
Chiaro, siete intervenuti per tamponare la situazione.
Per intervenire e ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza, abbiamo indebitato il comune dicendo alle imprese: vai e esegui questo lavoro, metti in sicurezza, riapri la strada, permetti alle persone di tornare a casa.
Va
questi
bene.
I lavori che abbiamo fatto nel territorio di Modigliana assommano a 2 milioni di euro che io non avevo. Ovviamente
è chiaro sindaco. Sì, allora nel ricordare, sì?
Mi permetta solo di chiudere questo. Quei lavori, pur così eseguiti come ci dichiara in somma urgenza, hanno permesso di contenere la situazione di frane in questo evento. Abbiamo visto che tutto sommato hanno permesso una migliore condizione di viabilità rispetto all'anno scorso.
Ecco, tra l'altro questo devo dire che si estende anche a quello che ho sentito dire al sindaco di Faenza per quell'area, dove pure ci sono stati problemi perché sono esondati dei fiumi, è esondato il Montone, il Marzeno, il Lamone, e quindi anche lì ci sono stati problemi grossi, ma insomma, come vedete, anche fortunatamente non c'è per ora un bilancio, per esempio, di vittime rispetto all'altra volta. Sarà perché si è riusciti a prevenire, sarà perché alcuni di questi lavori hanno comunque retto e la situazione, nonostante l'impatto della pioggia fosse maggiore, è stato tutto sommato per il momento contenuto. Ma è presto, io saluto il sindaco di Modigliana per fare dei bilanci, giusto il momento, il tempo per farci raccontare un po' com'è la situazione, per la cronaca stretta, strettissima di questa situazione. Aggiungiamo che appunto continuerà purtroppo a piovere, anche se avete sentito dal sindaco di Modigliana l'allerta rossa resta per ora, per qualche ora, perché poi, diciamo, la curva delle precipitazioni dovrebbe un attimino attenuarsi, anche se appunto continuerà a piovere. Adesso invece ci occupiamo di tutt'altra cosa, interrompiamo il flusso, diciamo, della cronaca più importante con una cosa che ci riguarda anche da vicino, il convegno annuale del Sole 24 Ore Telefisco, con tutte le novità fiscali spiegate dagli esperti, le domande fatte dai contribuenti, dai professionisti agli esperti, ma anche al vice ministro Leo e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, e ad aggiornarci su tutto Giovanni Parente. Buongiorno e benvenuto Giovanni.
Buongiorno a voi.
Allora, due mi sembra le questioni, ma me l'hai confermata anche tu poco fa, che, diciamo, dominano un po' dal punto di vista dell'attenzione più generale. Poi ci sono temi molto più specifici, li trovate tutti in rete, il concordato e la questione del bonus tredicesime. Partiamo dal concordato. C'è un emendamento, mi pare il decreto Omnibus, che allarga un po' le maglie di questo concordato, ha fatto molto discutere. Abbiamo qualche, diciamo, qualche certezza su questo?
Allora, credo che qualche certezza l'avremo soltanto nelle prossime ore, perché ovviamente è un emendamento di una matrice parlamentare. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ha voluto ribadire che è un'iniziativa parlamentare, che ovviamente il governo ne valuterà la fattibilità tecnica, ma insomma è lasciato comunque all'iniziativa dei senatori, tre senatori esponenti di tre partiti di maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che l'hanno presentato. Il tentativo, lo ripeto, lo sintetizzo brevemente, sì, è quello di offrire a chi aderisce al concordato, e quindi il concordato è dall'anno d'imposta 2024 anche una sorta di salvagente per il passato, per i redditi evasi nel passato, quindi attraverso un ravvedimento, come si chiama in maniera altisonante, in realtà è la possibilità di sanare quello che non si è dichiarato e non versato attraverso una imposta molto ridotta che varia a seconda del voto che le partite IVA interessate hanno preso alle cosiddette pagelle fiscali.
Ok, qui insomma confermato che le maglie di questo concordato si potrebbero allargare, però sono questi emendamenti, insomma staremo a vedere, il dovuto non sarebbe molto l'importo, il governo spera, la maggioranza almeno spera di diciamo che attraverso l'aumento della platea si possa avere un aumento del gettito fiscale, ma insomma tutto ancora sospeso. Invece sul bonus tredicesima, cosa possiamo dire a chi se lo aspetta, Giovanni Parente?
E qui possiamo dire che l'impegno che ha assunto il vice ministro Leo, insomma, sì, all'interno dello speciale trefisco è quello proprio di provare ad anticipare questo bonus, che in realtà doveva essere un bonus Befana, cioè erogato all'inizio del 2025, mentre sì, adesso c'è un tentativo.
No, rido perché questi bonus ormai hanno nomi, no, di ogni genere, siamo pieni di bonus. Vabbè, comunque vai pure, Giovanni.
Vabbè, alla fine lo sintetizzo, guarda, è per i nuclei familiari con figli, attenzione, questa è una cosa importante, fino al 28.000 euro. L'ipotesi è quella di anticipare l'erogazione all'interno delle tredicesime di dicembre, come in maniera questa volta con un importo che possa essere netto di 100 euro, perché sapevamo che nella precedente stesura, che tra l'altro ancora non ha visto la luce, doveva essere insomma tassato questo importo, comunque non esente da prelievo fiscale. Invece insomma quello che ha detto Leo, che è un passo avanti, quello non solo che verrà anticipato proprio attraverso probabilmente un emendamento al decreto omnibus in discussione al Senato, ma che appunto sarà l'importo erogato senza esentasse, quindi senza prelievo fiscale, quindi dovrebbe essere un po' più pesante, arrivare fino a 100 euro per i nuclei destinatari, per la platea destinataria di questo aiuto.
Meglio così per chi lo riceverà. Giovanni Parente, grazie e buon lavoro. Queste le ultime notizie per quanto riguarda Telefisco. Adesso, ve l'avevo anticipato, riallarghiamo di nuovo velocemente, perché siamo quasi in chiusura del blocco, però torniamo sul Medio Oriente, torniamo sulla notizia più importante, sulla nuova serie di esplosioni che questa volta hanno riguardato, a quanto si sa, dei walkie-talkie sempre in mano ai membri di Hezbollah, la milizia filo iraniana che si trova in Libano. L'ultimo bilancio di vittime aggiornato poco fa, fonti proprio libanesi, parla di 37 e vittime, di più di quanto avvenuto nel primo attacco, a cui cerca persone, ma sono meno i feriti in questo caso. Allora i feriti furono 3.000 due giorni fa, questa volta 500 feriti. Lorenzo Trombetta, analista dell'ANSA e di Limes, l'abbiamo sentito tante volte anche in veste di corrispondente proprio da Beirut. Buongiorno Lorenzo, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora cerchiamo di capire, perché ieri a ridosso della notizia avevamo con un altro collega analista, si parlava di queste due ipotesi, che comunque è molto importante cercare di capire come, in che modo è stato fatto questo attacco, che Israele non ha rivendicato, ma che comunque tutti riconducono indubbiamente ad Israele. Cioè si parlava dell'ipotesi di ordigni veri e propri inseriti dentro questi cercapersone, o in un hackeraggio attraverso un malware che abbia potuto portare a un surriscaldamento della batteria e quindi poi a un'esplosione. Argomenti che sostenevano ora l'una, ora l'altra tesi. Oggi, Lorenzo Trombetta, ti chiedo qual è l'ipotesi più probabile e perché.
Allora, rimanendo nel campo delle ipotesi, perché probabilmente non si avranno conferme mai di quello che è avvenuto e come è avvenuto, questo è bene sempre ricordarcelo, se no faremo probabilmente un altro lavoro. Rimanendo nel campo delle ipotesi, quella più accreditata è quella della capacità dei servizi di sicurezza israeliani di intervenire nella filiera di produzione e di in qualche modo vendere tramite società di comodo, intermediari appunto apparentemente presentabili, presenti in Europa, pare, questo ultimo lotto di cercapersone contenenti già appunto degli esplosivi di circa pochi grammi, ma evidentemente molto letali, almeno per ferire agli occhi e alle mani. Insomma, abbiamo visto tantissime immagini e continuiamo a sapere di numerosi feriti molto gravi. Rimangono feriti, ma di fatto sono ormai disabili a vita. Sì. Per quanto riguarda invece walkie-talkie, appunto, sono uccide più persone. Perché? Perché il walkie-talkie è un apparecchio più grande, ha consentito l'inserimento di cariche esplosive maggiori, quindi più letali, ma sono meno distribuiti a,
cioè ce li hanno meno persone. Però esatto, Lorenzo, quindi, Trombetta, ti chiedo, questa ipotesi che in questo momento, diciamo, è quella ritenuta, può essere ritenuta la più probabile, questa però, diciamo, comporterebbe che dopo il primo attacco i miliziani di Hezbollah non abbiano disattivato i loro walkie-talkie, cioè non abbiano fatto una verifica, e sembra, come dire, molto strano, no? E anche che questa milizia abbia subito, come dire, una penetrazione, un attacco di questo genere in cui nessuno si è accorto, e insomma sarebbe una falla molto molto grave.
Assolutamente sì, questa è la notizia, diciamo, che campeggia tutta questa vicenda. Hezbollah è stato preso in un 1-2 micidiale, c'è una evidente incapacità dell'intelligence di Hezbollah. Uno, prima di tutto, si sono affidati a delle società che erano evidentemente copertura di servizi segreti nemici per comprare i cercapersone, gli ultimi cercapersone arrivati appunto qualche mese fa. I walkie-talkie non sono stati disattivati, eppure sono stati invece usati proprio durante i funerali dei primi uccisi 2 giorni fa. Evidentemente, insomma, come diremmo in gergo calcistico, sono in confusione, in grandissima confusione. Oggi sono completamente terrorizzati, ieri erano in gran confusione, e comunque dobbiamo sempre ricordarci, quando noi analizziamo dall'esterno, da lontano, certe strutture militari, paramilitari, che sono composte da individui, e gli individui sbagliano. Certamente il Mossad forse ha una capacità di errore assai diciamo più limitata rispetto a tantissimi altri servizi di sicurezza e intelligence, ma non c'è proprio paragone tra la capacità di Hezbollah di proteggersi e la capacità invece del Mossad di offendere. Siamo proprio su due campionati diversi.
Lorenzo Trombetta, analista dell'ANSA e dell'IMES, io mi devo fermare qua perché il tempo a disposizione è quello che è, ci siamo dilungati nella prima parte con anche qualche difficoltà di collegamento con le aree colpite dalle alluvioni, ma insomma questo era il punto, cercare di capire che cosa è accaduto, e poi ci sarà tempo invece per ragionare sul perché anche di questa strategia di Israele, che di fatto finisce per riaccendere o comunque riattizzare una miccia di un conflitto sotto traccia, anche non troppo sotto traccia, ma che di fronte a questa escalation rischia proprio di esplodere, deflagrare. 3:34, ritorniamo tra poco.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ci sarebbero anche dei dispersi a Bagnacavallo nelle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna, in particolare nella zona tra Ravenna e Forlì Cesena. Fiumi esondati, oltre 1000 le persone evacuate, treni in tilt. Poco fa l'allarme del sindaco di Ravenna per la rottura dell'argine del Lamone. Almeno 37 vittime nelle nuove esplosioni ai walkie-talkie dei membri di Hezbollah. L'Iran annuncia i responsabili saranno puniti. La cronaca, nuovo femminicidio a Sestri Levante. Questa mattina un uomo di 74 anni ha sparato alla moglie e poi si è presentato dai carabinieri e ha confessato. Međugorje, arriva il nulla osta del Vaticano, c'è la presenza dello Spirito Santo. In chiusura il calcio, la Champions, stasera tocca all'Atalanta che ospita l'Arsenal.
Il punto di Alberto Orioli.
C'è stata grande convergenza tra governo e Confindustria nel denunciare le storture del Green Deal europeo messo a punto dalla Commissione von der Leyen 1. È ideologico e impone tempi troppo stretti per la conversione produttiva verso l'auto elettrica a partire dal 2035. Non considera affatto la cosiddetta neutralità tecnologica, vale a dire se l'abbattimento della CO2 si può ottenere anche con altre tecnologie o con altri carburanti, va ben lo stesso, perché non provare? Qualcosa cambierà però. La stessa Ursula von der Leyen, nel presentare la sua commissione numero 2, ha usato parole diverse, coniugando decarbonizzazione con le esigenze dell'industria e della competitività continentale, e poi ha esplicitamente citato la neutralità tecnologica, finora dimenticata. La correzione di rotta è probabilmente nelle cose, ma ora investe gli stessi produttori di auto e colpisce il fatto che ad esempio Carlos Tavares, che è la D di Stellantis, si sia espresso contro lo spostamento della data del 2035 per l'abbandono del motore endotermico, cosa che invece caldeggia l'Associazione dei produttori europei, ad esempio. E certo questo è un risvolto non banale di cui la correzione di rotta europea dovrà tener conto.
E allora tra pochissimo il punto autotrasporti, poi torniamo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, il punto di metà settimana con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Incentivi a favore del settore. Sulla Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanzia 25 milioni di euro a favore delle imprese di autotrasporto per il rinnovo delle flotte, quindi per l'acquisto di mezzi tecnologicamente e ambientalmente virtuosi. 5 milioni di euro invece arrivano per favorire le attività di formazione. L'importo dei contributi varia a seconda delle dimensioni delle imprese. E ora festeggiamo un compleanno, è quello di CNA Fita. Patrizio Ricci, il presidente collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
Dicevo, tante candeline per una ricorrenza significativa.
Sì, 50 anni la dicono lunga su che valore ha questa associazione e su quanto noi ci teniamo, quanto c'è di nostro all'interno di questa rappresentanza, no? Noi lo diciamo con orgoglio, anche perché i numeri tra l'altro ci danno sotto un certo punto di vista anche ragione, cioè 20.000 associati, il percorso fatto, quello che siamo riusciti a costruire nell'arco degli anni, i rapporti con la politica, i rapporti con le altre associazioni, cioè.
Ecco, per non essere troppo celebrativi, provoco un po'. C'è chi dice, Ricci, che i corpi intermedi, l'associazionismo in generale, talvolta significano solo poltrone, autoreferenzialità.
Io ho fatto il presidente di un'associazione di categoria e l'impegno e il tempo che ci mettiamo all'interno di quello che facciamo è importante. Io continuo a credere che le associazioni di categoria siano una parte importante del paese. Il confronto, no, a un certo punto addirittura ci siamo detti basta andare sulle strade, ma ci sediamo ai tavoli, e da lì abbiamo costruito poi quei rapporti con la politica, raggiungendo obiettivi importanti, cioè mettendo nelle condizioni le imprese di essere rappresentate e di stare sul mercato in modo dignitoso, ecco la parola che io continuo a dire, a prescindere dalle dimensioni, grandi, piccole, tutte rappresentate all'interno delle associazioni. Io faccio un po' una battuta, no? E la faccio anche su me stesso nel dire che associatevi, perché attraverso quel confronto continuo poi troviamo nei territori, no, quello sviluppo e quello che ci serve come aziende per affrontare il mercato. Poi se volete fare come me, associatevi a CNA Fita.
Un bello spot, Ricci, oggi ci sta. Continuo nella provocazione, però si dice pure in Italia ci sono troppe associazioni che rappresentano il settore dell'autotrasporto. Negli altri paesi 2, al massimo 3.
Sì, però io sono anche vicepresidente dell'Albo, perciò le 15 che rappresentano all'interno, un imprenditore è uno che lo paga l'Albo, anche qui c'è un percorso diverso da quello che è stato il passato, però anche qui abbiamo visto che l'importanza è di stare all'interno del Ministero, perciò all'Albo, e vediamo che tutto le volte che c'è, no, da venire all'interno di questo meccanismo, molte associazioni si affacciano perché vogliono entrare lì. Sì, ma è tendenzialmente una cosa italiana, perciò rispettiamo quello che è un po' il territorio. Poi dentro lì bisogna fare squadra. Io faccio parte anche di un raggruppamento, no, che si chiama Unatras, in cui molte associazioni si sono messe insieme, 9 associazioni, cioè A questo punto vediamo che comunque anche l'interesse, che diventa un interesse specifico, no, all'interno del mondo del trasporto, diventa poi, e bisogna che noi, no, con la nostra mentalità riusciamo a metterci insieme per poi parlare direttamente con la politica, con il peso però di associazioni che effettivamente poi contano.
Prima parlava di obiettivi, me ne dica uno urgente da raggiungere telegraficamente.
Dare al nostro mondo quella forza di poter stare sul mercato senza vincoli, ma con dignità. Perciò parlo di tutto quello che sta attorno ai sistemi di pagamento, al carico e scarico, cioè quelle regole che effettivamente finalmente dovremmo scrivere, e io spero che sia questo il ministro che finalmente, no, metterà su carta, no, quello che effettivamente poi dovrà essere fatto all'interno, no, di quello che è come vittoria della rappresentanza, ma soprattutto come vittoria delle aziende.
Patrizio Ricci, grazie. Appunto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Un fait politique majeur vient de se produire pour la première fois depuis la Ve République. Une motion de destitution du président de la République est transmise à une assemblée.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Sembra che insomma siamo ossessionati dagli stessi argomenti, ma in Francia, ed è una situazione che si fa più grave, sì, di giorno in giorno, siamo sempre allo stesso punto. Mélenchon, che avete sentito in questo breve audio, leader della France Insoumise e promotore di questa mozione di destituzione di Emmanuel Macron, continua a insistere, a spiegare che sì, è un fatto eccezionale, che capisce lo sgomento dei francesi, ma che comunque è il momento di fare una mossa del genere. Oggi Le Figaro titola: alta tensione tra Barnier e Macron, cioè tra il primo ministro designato, scelto peraltro dal presidente Macron, e Macron stesso, perché non si riesce a formare questo governo, e i giorni passano, le settimane passano, e come ci siamo detti ieri, i problemi sono esattamente gli stessi, economici, a cui si aggiungono anche oggi tutti i quotidiani francesi, anche per il legame storico, anche linguistico se volete, che c'è con il Libano, hanno grandissima preoccupazione per questa escalation, e naturalmente grande attesa per le parole di oggi dei leader di Hezbollah. Quindi purtroppo, ripeto, se possiamo sembrare ripetitivi, però finché non ci sarà una novità, la situazione in Francia è questa. In Germania, come abbiamo detto ieri, grande attesa per le elezioni di domenica in Brandeburgo, e poi oggi c'è molto spazio anche per la crisi dell'auto. Avete sicuramente sentito anche l'allarme dei costruttori europei, questo crollo delle immatricolazioni, vero, in percentuale molto alto quello delle immatricolazioni delle auto elettriche, ma siccome, ricordiamoci sempre, guardiamoli bene i numeri, comunque le auto elettriche sono una piccola parte, è tutto il settore dell'auto a essere in crisi. E in Germania cominciano a esserci dei commentatori, forse anche in altri paesi e anche qui in Italia, che forse si chiedono se c'è qualcosa di strutturale in questo disamore che sembrano avere gli europei, al di là della svolta per l'elettrico per le macchine, cioè c'è un atteggiamento per le automobili, c'è un atteggiamento diverso probabilmente delle giovani generazioni verso questo modo, abbiamo appena sentito gli aggiornamenti sugli autotrasporti, sì, questo modo di trasporti personali, quindi forse ci vorrebbe una riflessione anche un po' più di lungo medio termine. Se vuoi andiamo un attimo negli Stati Uniti, sì, perché naturalmente c'era grande attesa per le mosse della Fed, ne abbiamo parlato ieri, il Financial Times apre su questo taglio di mezzo punto, che può sembrare anche qui, in fondo è solo mezzo punto, beh solo mica tanto visto che arriva dopo 4 anni, addirittura alcuni giornali americani parlano di huge cut, cioè un taglio enorme, che in altri tempi sarebbe stato un taglio normale o un aumento normale, e però naturalmente sullo sfondo c'è sempre la campagna elettorale. Qui sentiamo uno scambio tra Donald Trump e Elon Musk, che hanno avuto un'altra conversazione su X, e anche questa tecnologicamente con qualche piccolo problema, però insomma si rinsalda questo asse tra il fondatore di Tesla, di SpaceX e di tante altre società, e il candidato alla presidenza.
I mean, I look at what you do. You walk in and you just say, you want to quit? They go on strike. They, I won't mention the name of the company, but they go on strike and you say, that's okay, you're all gone. You're all gone. So every one of you is gone.
Qui è Donald Trump che dice, insomma, io ti ammiro molto perché tu, quando per esempio ti ho visto dire chiaramente voi non mi piace come state lavorando e quindi va bene, fate lo sciopero, va bene, allora io vi licenzio. E sentite che appunto è una cosa che trovano entrambi molto divertente. Sapete che Donald Trump ha proposto, nel caso diventasse presidente, un ruolo per Elon Musk, proprio per quella che noi qui chiamiamo spending review. Ecco, a Elon Musk sarebbero eventualmente affidati, per esempio, tutti i piani di taglio dei posti di lavoro che secondo Donald Trump sono inutili all'interno dell'amministrazione pubblica.
Abbiamo ancora un minuto, Giulia, dove andiamo?
Allora ti porto velocissimamente nel Regno Unito, magari troviamo un audio per domani, sì. Però lì Keir Starmer, come abbiamo detto ieri, innanzitutto deve guardare ai problemi economici perché l'inflazione scende meno del previsto, quindi anche lì si attendono le mosse della Banca Centrale del Regno Inglese. Unito, Bank of England, ma che in realtà appunto è la banca nazionale, federale. E poi c'è questa grande polemica su tutte le regalie che ha ricevuto finora Keir Starmer, tutte dichiarate regali, viaggi, biglietti di persone che vogliono ingraziarsi naturalmente il nuovo primo ministro, ma questo non piace soprattutto perché è un primo ministro laburista e sta causando molte polemiche, magari ne parliamo domani.
E va bene Giulia, ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto. Paolo Corleone in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio, ci risentiamo domani e più tardi per gli aggiornamenti. Ciao.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.